qualcuno da multare magari che si sta bevendo una birra per strada.
Allora, siamo in collegamento telefonico con Carlo, con Claudio, scusami, Cippitelli, ciao.
Ciao.
Allora, senti, abbiamo letto un po' l'articolo che hai scritto per Fuori Luogo, ci interessava con te, se ti andava insomma andare a analizzare, tu analizzi in questo articolo due aspetti che insomma, ci interessava approfondire, che è quello che tantissimi giornali, tu in particolare parli dell'Avvenire, si parla della droga, come se fosse una droga, la droga, sì, anziché infatti le droghe, e poi insomma di quello che invece sono i centri che erano presenti a San Lorenzo, che lavoravano appunto anche sulla tossicodipendenza qui a San Lorenzo e che sono stati chiusi. Allora io, se ti va, inizierei dal primo, insomma andare anche un po' a analizzare come i media hanno un po' descritto e come quotidianamente sempre descrivono quando sono presenti sostanze stupefacenti.
Uno dei temi era quello là del quartiere abbandonato dallo Stato, poi basta mettere su Google a San Lorenzo soltanto nel 2018 tra fermi, arresti da piccoli spacciatori un po' più grossi ce ne stanno almeno un paio di decine, tanto così, no? Quindi questo quartiere non è così abbandonato, qualsiasi quartiere viene sempre descritto come abbandonato dallo Stato, forse magari a volte ci sono anche delle collusioni tra Stato e chi spaccia, quindi vediamo. Secondo te?
Secondo me?
Sì.
Primo tema o secondo tema?
Primo tema.
Primo
Partiamo
tema.
Da quello del...
Guarda, il primo tema è molto semplice, purtroppo è tragicamente desueto. Siamo ad un'involuzione nella tematizzazione giornalistica gravissima che fa il paio con un neoconservatorismo in generale che riguarda anche firme prestigiose di quelli che vengono chiamati giornaloni. In poche parole, siamo tornati alla droga, al singolare e a tutte le evoluzioni che in questo campo, il campo del consumo di sostanze psicotrope e la dipendenza da sostanze psicotrope, le evoluzioni ci sono state in 20 anni di lavoro. Basta pensare a quello che scrive Polito qualche tempo fa sul Corriere della Sera, affermando che ci stiamo accontentando della riduzione del danno. La riduzione del danno ha reso in questo paese la possibilità di non morire. L'Italia è uno dei paesi dove si moriva, adesso si è tornato a morire, si moriva molto meno di overdose che in altri paesi. Perché? Perché c'erano servizi di riduzione del danno, perché c'era la disponibilità del farmaco antagonista, il naloxone, perché le persone consumatrici avevano imparato a proteggersi dall'overdose. Oggi si ritorna a morire perché sono i giovani quelli a cui non gli capita di intercettare servizi che possono insegnare loro a non morire, oppure non hanno la cultura adeguata appunto per fare questo. Quindi tornare alla droga è criminale, semplicemente criminale, perché non insegna alle persone che le sostanze sono diverse, che se tu bevi una peroncino a 3,5 gradi di percentuale alcolica è probabilmente molto diverso da una Tennent a 7,5, è ancora diverso da un Centerbe o da un whisky. Ecco, si è tornata a parlare della sostanza, della droga, che fa male a prescindere in ogni modo, e quindi siamo tornati a quello che Nancy Reagan diceva, just say no. Tu l'unica cosa che devi sapere è che non devi consumare. Ma il problema è che poi le persone consumano, l'Europa è un continente dove una percentuale importante, 1 su 5 dei nostri concittadini europei hanno avuto un qualche rapporto con le droghe, quindi non è più una devianza ma un fenomeno, e quindi noi dobbiamo insegnare alle persone, se ci vogliamo occupare di salute e non di moralità pubblica, dobbiamo insegnare alle persone a non farsi male, a non consumare in maniera sbagliata, a non consumare se possibile, poi a non consumare in maniera sbagliata e a tutelare la loro salute e la salute di quelli che stanno vicino a loro. Parlare di droga è semplicemente parlare di morale pubblica, ma io faccio l'operatore, io mi occupo di salute pubblica, la morale la lascio ad altri.
Infatti questo basta aprire qualsiasi quotidiano, no? E quindi cioè, come dicevi tu giustamente, si sta tornando indietro. Se pensi, poi tu lo sai anche meglio di me, si sta criminalizzando addirittura anche la cannabis light che è una roba, no, abbastanza
certamente ridicola. perché tu parti dalla morale, la cannabis light ricorda perché devi consumare cannabis light,
eh? Certo, no.
Perché evidentemente è come dire un viatico verso altre sostanze, quindi ritorna alla vecchia storia, dire la vecchia pippa, che si comincia con la cannabis per poi arrivare chissà dove, cosa evidentemente ormai non dovrebbe dire più nessuno che sappia maneggiare il pensiero logico deduttivo, tonnellate di ricerche, ma anche il senso comune, non, cioè talmente vasta la platea dei consumatori o dei conoscitori di cannabis che dovremmo avere i morti per strada, no? Ma non per overdose, perché vanno alla ricerca ossessiva di una sostanza illegale. Quindi non è così. Però questo a che cosa serve? Serve tutto sommato appunto a giustificare la ritirata strategica in questo paese da qualsiasi servizio di cura in questo ambito. I CERT hanno età media 55 anni, un'intera generazione di operatori bravissimi, esperti, capaci, stanno andando in pensione. E chi ci va al CERT? Nessuno. Anche in quello che viene chiamato in maniera orrenda privato sociale, le organizzazioni non governative che fanno questa azione, ormai molti operatori hanno un'età. E fra l'altro i finanziamenti sono sempre meno. La nostra città, dopo la giunta Alemanno, è passata da 6 centri diurni, 6 e 4 centri notturni, a un centro notturno, un centro diurno.
E quante unità di strada attualmente?
Nessuna. Okay. Finanziata dal Comune di Roma, zero.
Okay.
Le unità di strada che noi abbiamo sono quelle fatte con il finanziamento della regione Lazio. Ma il Comune di Roma non ha investito i soldi ormai da Alemanno, ha pietrificato questa città da questo punto di vista. Marino aveva un programma ma non ha fatto in tempo alla ripartizione dei fondi, e la Raggi non ha riaperto nulla. Quindi voglio dire, Desiree, tante altre persone, ma tanti fisse dimora, senza fisse dimora, che frequentavano ad esempio il centro diurno di Scalo San Lorenzo.
Quello che è stato chiuso proprio da Alemanno nel 2012.
2012.
Senti, un altro tema.
Hanno tolto un presidio fondamentale, certo. Quindi, ma un presidio fondamentale anche per, come dire, non soltanto per fare cultura e distribuire siringa, ma per un pasto, per lavarsi i panni, per rendere la vita un po' meno dura a chi appunto non ha nessun'altra forma di patrimonio o di rete sociale. Azzerato. E si continua a dire palazzi, le turpitudini dei palazzi occupati, ma quello è un palazzo abbandonato, non è un palazzo occupato.
Sì, no, questo poi l'abbiamo spiegato e raccontato, poi vabbè, questo era.
Ci abbiamo fatto ovviamente.
Senti,
insomma,
un'altra roba che secondo me che andrebbe...
è una cosa vergognosa. Come anche il lessico, che dovrebbe essere il pane quotidiano dei giornali, viene usato in maniera
è usato scientificamente, perché poi tutta questa roba poi serve, no? Poi il giorno dopo per dare spazio ai privati, perché il giorno dopo la morte di Desiree, il Corriere della Sera, c'è stata l'intervista ai proprietari costruttori di quell'area che dicevano lasciateci fare noi che riqualifichiamo noi, e riqualificare ovviamente è costruire palazzini da vendere con appartamenti da vendere, come ne hanno costruita adesso una qui a Scalo San Lorenzo, questa palazzina tutta nuova, tutta bella, tirata a punto, che se apre, cioè che uno si affaccia e stai sopra al benzinaio, ma non sopra, ma a 10 metri dal benzinaio, che non mi pare una scelta così strategica. Ma battuta a parte, c'è un tema che poi ogni volta a me dà fastidio, perché me l'ha sempre raccontato, ritorna l'eroina. Ecco, no, quando c'è una morte per eroina viene sempre raccontato così, ritorno all'eroina, come se questa eroina va via e poi improvvisamente torna, quando invece, al di là della differenziazione dei consumi da parte soprattutto dei più giovani, visto che ci sta un ampio spettro di sostanze a cui si può accedere, l'eroina quanto se n'è andata in questi ultimi 15-20 anni? Perché poi appunto ciclicamente ce la raccontano così, poi si tornerà a non parlare più di eroina tanto quanto non si parla di cocaina finché non ci sarà la prossima morte.
Ma certo, ma il problema è che sui fenomeni che loro chiamano divisivi, cioè i fenomeni in cui la destra ha un'idea molto precisa, non la droga punto, la sinistra, diciamo la sinistra, l'altro campo, divisivi, nel senso che chi appunto la pensa in un modo, ne pensa in un altro, non si aggiunge una ad una determinazione. Il fatto è che comunque bisogna parlare di emergenza. Senza emergenza, come dire, non, sembra che un tema non si può affrontare in maniera ordinata, programmando, guardando i dati della realtà, comprendendo da qua 2 anni cosa succederà. E cosa succederà? Succederà che l'oppio afghano, come dice il dottor Giancane di Bologna, ci ha fatto anche un libretto sull'oppio afghano, e l'Afghanistan sta producendo un oppio importante, a bassissimo costo, di buonissima qualità, e l'oppio afghano va tutto in Europa, perché gli americani hanno l'oppio che viene dall'America del Sud, l'Asia c'ha quello che viene dalla Thailandia, quindi l'oppio afghano in gran parte verrà da noi. Ci mette circa 2 anni, le superproduzioni afghane, ci mette, dice Giancane, ci mette circa 2 anni di arrivare da noi. Quindi noi stiamo aspettando l'invasione di questo prodotto. Ci stiamo attrezzando? Ma non credo. Basta parlare di emergenza e lì finisce la storia. Ritorna all'eroina, che fra l'altro appunto non se n'è mai andata, i consumatori ci sono sempre stati, ma quello che è cambiato le motivazioni all'uso, se vogliamo, no? Io sono abbastanza vecchio per ricordare che cos'era l'eroina negli anni 80, anche negli anni 70, ed era, le motivazioni all'uso erano molto diverse. E soprattutto i consumatori erano quelli che Guido Brumini chiamava i monopsichedelici e i politossici, cioè persone che facevano uso soltanto di eroina, in gran parte di eroina, e quegli altri che usavano cannabis e quello che capitava. Oggi non siamo in questo scenario, è uno scenario profondamente mutato, le persone hanno davanti a loro una cornucopia di sostanze che usano molto spesso in funzione di autocura. Perché la vita dell'occidentale del terzo millennio è una vita dura dal punto di vista dell'ansia, quella che Ehrenberg chiama l'ansia societaria, la fatica di essere se stessi. Quindi le persone si curano con quello che hanno a disposizione, psicofarmaci, psicofarmaci. C'è l'eroina, c'è la chetamina, c'è l'MD, c'è quello che c'è. Allora, tu devi affrontare uno scenario di policonsumo in maniera seria, attrezzando servizi e soprattutto veicolando una cultura della salute pubblica, della salute pubblica. È più complesso parlare ordinatamente di un fenomeno sociale così rilevante, è molto più complesso che parlare è tornata all'eroina. Salutiamola, buongiorno.
No, perché poi forse potremmo parlare là delle guerre in Afghanistan. Allora, se tu mi dici è tornata all'eroina, no, legata a una guerra in Afghanistan che in realtà non è mai finita, e del perché gli italiani dovevano tornare, abbandonare ormai da più di un anno e mezzo quel presidio militare, invece continuano a stare là, cioè nel senso
questo
che
io
poi
non oso neanche lontanamente aprire questo discorso.
Infatti non lo apriamo.
Io so di certo che quelle produzioni prima o poi arriveranno da noi.
Ma certo, ma questo insomma va avanti.
Gingilla con l'eroina gialla, l'eroina bianca, si leggono le cose più assurde, più folcloristiche. In verità, indagini, lavori seri come quello che ha fatto la stampa in America sugli oppioidi di sintesi, da noi non vengono fatte. Perché? Perché si fa fatica a fare ricerca. Si fa fatica.
O forse perché
è uscito un numero internazionale sul dramma degli oppioidi in America. È straordinario il testo e il corredo iconografico, le fotografie. Da noi che cosa fanno? La solita fotografia, la solita siringa, il solito braccio, le solite volanti.
Posso dire la mia teoria? È che siccome ci sta un uso sconsiderato nonché massiccio e diffuso di cocaina, hanno un po' tutti la coscienza al sozzo, e quindi sulle droghe alla fine, sulle canne o al massimo l'eroina, di cocaina non se ne parla quasi mai, come se non fosse un tema, un problema. Assolutamente no, poi ti ritrovi per strada la gente alle 8 del mattino che abbava a bocca e l'occhi di fuori pronta a sgozzarti, però questo è un altro discorso. Però io ho proprio questa sensazione che non se ne parla, ma anche nei nostri ambienti, perché c'è un po' di coscienza sporca.
Poi diciamo a San Lorenzo, insomma.
O no? No, non lo so, questa è la mia, la mezza battuta, un po' ci credo a sta roba.
Ma sì, voglio dire, per carità, c'è stato un tempo in cui a San Lorenzo parcheggiavi il motorino, la moto, trovavi il lo specchietto girato,
cioè, la voglia, sì,
ma no. Il tuo specchietto,
sì, l'ho descritto la San Lorenzo, che oggettivamente poi questo quartiere secondo me anni fa era anche peggio riguardo ad oggi. Oggi è peggio se vuoi, perché è mezzo morto.
Quartiere, non è che lontano da me qualsiasi stigmatizzazione. E poi c'è, cioè, appunto, fa molto folklore l'idea che appunto tutto quanto si concentri in alcuni luoghi, come dire, coniugandoli col tema della movida, altro tema atroce.
Ah, è bravo, esatto.
Nella loro, proprio nella declinazione della parola movida, non sono neanche capace di inventarsi un termine nella lingua italiana. Che cos'è la movida? San Lorenzo che cos'è? È un luogo urbano dove si soddisfano dei bisogni fondamentali di una città, niente di straordinario, niente di... tutto qua bisognerebbe, come dire, mediare fra bisogni diversi. Anche qua ci vuole ordine, ci vuole intelligenza, ci vuole un'interlocuzione continua con tutti gli attori in campo, non soltanto con i ragazzi che vanno là e che fanno secondo loro rumore, perché fanno rumore fuori da contesti commerciali, no? Noi abbiamo intere parti, come dire, delle zone pregiate della città completamente privatizzate. Provate ad andare a sotto la statua del Giordano Bruno, ti metti là, guardi quella piazza, Campo dei Fiori, e guardi una piazza dove non c'è nessuna possibilità di non consumare, in nessun luogo. L'unico posto dove stare fermo e non consumare è sotto la statua del Giordano Bruno. Allora, di che cosa stiamo parlando? Di che cosa? E proprio qui ci vorrebbe appunto un ragionamento più complesso, che non abbiamo uno spazio nel tempo, forse non è neanche l'oggetto. Ma l'urbano non è messo a tema da nessuno, non frega niente a nessuno. L'importante è parlare di movida, degrado, decoro, qui c'è Maraviccia che ci ha scritto un libro fondamentale, e droga.
Senti, su questo...
Inizia tutto con la div, neanche a farlo apposta, no? Decoro, degrado, droga, tutto insieme, perché poi davvero quando il discorso è mai tutto insieme.
Io volevo farti una domanda invece sulla questione, volevo ritornare un attimo su Desiree Mariottini e sulle analisi che hanno fatto sul suo corpo riguardo alle sostanze che lei le sono state trovate, no? E ne sono state trovate diverse. Volevo capire perché ci si fosse soffermati così tanto sulla questione degli psicofarmaci invece che per esempio sull'eroina o su altre sostanze, per cui poi si è andato in cerca di chi avesse venduto gli psicofarmaci, si è pure trovato, ma poi si è scoperto che non è lui, e via dicendo. Volevo capire se c'era, insomma, se tu sapevi spiegarmelo un po'.
Guarda, io faccio una grandissima fatica a parlare di un episodio. Me personalmente mi procura dolore, una ragazza, certo, di 16 anni che è morta in quel modo. Io non ce la faccio, cioè, veramente mi sento corresponsabile in qualche modo, corresponsabile, come operatore di salute pubblica, come operatore di sicurezza di droga, sento che anche io ho la cattiva coscienza, nel senso, abbiamo fatto sufficienza, siamo stati sufficientemente attenti, abbiamo sfilato abbastanza, volevamo dire. Perché si parla di psicofarmaci? Perché si parla di GHB? Si parlano di dosi dello stupro quando parlano del GHB. Cazzo, il GHB si chiama Alcover e serve a migliaia di alcolisti a controllare la loro dipendenza. Però invece di parlare dell'Alcover e capire che questa sostanza è un importantissimo aiuto, è un alleato nella lotta all'alcolismo, pensano che appunto bisogna parlare della droga dello stupro, quando è ormai certificato che veramente la droga, diciamo così, la sostanza che più disinibente e aggressivizzante per i maschi è l'alcol, no? Dovessimo dire qual è la sostanza che i maschi aggressivi usano, è l'alcol, perché l'alcol e l'alcover praticamente copre l'effetto dell'alcol, è come l'alcol. Allora si parla di psicofarmaci perché appunto si toglie anche la dignità di aver scelto un consumo, anche se sbagliato, anche se per una ragazza di 10 anni quel livello di consumo è una cosa folle, però si toglie anche in questo caso dignità alla persona e semplicemente dice questa, comincia una crisi, andiamo allo psicofarmaco. Ma quante persone consumano psicofarmaci in Italia? Se ne hai un'idea? Se hai un'idea che noi in 10 anni abbiamo raddoppiato il consumo di psicofarmaci in questo paese? Raddoppiato, no? dal 2000 al 2010, boom, doppio. Allora andiamo a capire perché le persone prendono i psicofarmaci. Non attiene al fatto che vogliono, che siano degli zozoni, ma che fanno una fatica bestia, tutti, i giovani, perché evidentemente hanno davanti a sé una vita piuttosto incerta, mettiamola così, poco soddisfacente, dove non c'è più nessuno che possa coprire la mancanza di una eredità. Voglio dire, il welfare era quel meccanismo, quel dispositivo che faceva in modo che le persone che non avevano, no? Che non avevano per motivi familiari risorse importanti, il welfare copriva questa mancanza, un dato di equità. La mancanza del welfare rende le persone disarmate di fronte a un mondo che è molto molto aggressivo, e dal punto di vista del consumo, dal punto di vista della performance. Allora le persone prendono il psicofarmaci per questi motivi, sia che li fanno prescrivere, il Prozac è stata la seconda molecola più venduta in Francia per anni, come dire, viene da balbettare anche a queste rappresentazioni, sia giornalistiche ma anche politiche ma mediali in generale, e viene da dire nessuno più studia, nessuno più si pone delle domande fondamentali, la politica ha smesso di porsi le politiche. In questo paese l'ultima conferenza nazionale sulle dipendenze stabilita per legge ci dovrebbe stare ogni 3 anni, secondo la legge, il testo unico su droghe e dipendenze, no? del 1993 stabilisce che ogni 3 anni questo paese deve fare una conferenza nazionale in cui si dice a che punto siamo. L'ultima è stata fatta nel 2009, siamo nel 2018, cioè c'è un abbandono totale, non frega niente a nessuno, né alla politica né all'amministrazione, di fare, come, di ragionare intorno a un fenomeno così importante. Se veramente pensano che c'è questo allarme, perché non abbiamo continuamente intelligenza e lavoro per affrontarlo? Pensano davvero di risolvere tutto col quarto pilastro, la repressione?
Sì.
Io non credo.
Ma secondo me sì, invece è abbastanza scontato. Perché? Poi la storia ovviamente gli darà ancora torto, però non è quella, loro non interessa più che altro. È una politica che poi continueranno a perseverare, del resto dalla fine di Giovanardi in poi non è che c'è stato chissà quale trasformazione o quale cambiamento. Sì, poi il governo Renzi fece decadere la fine di Giovanardi per tornare, però comunque
tra l'altro Renzi ha fatto una mazza, l'ha fatto la Corte Costituzionale.
Sì, l'ha fatto, no, era sotto il governo Renzi,
c'era
no, il governo Renzi, perché
non
hanno avuto neanche il coraggio appunto di fare nessuna legge che andasse a risolvere quella questione, andasse a smontare tutto l'impianto della fine di Giovanardi, assolutamente nulla, perché non ha fatto nulla il governo Renzi. Ovviamente questo, che è un governo di destra, si comporta come un governo di destra, e quindi sarà pugno duro quello che hanno promesso. Qualche mese fa l'Osservatorio Nazionale, quello della Sanità, si è espresso appunto sulla cannabis light, anche loro, quando sono gli stessi che invece non mettono nessun freno, non fanno nessun controllo sugli psicofarmaci, che invece vengono venduti liberamente in farmacia, e di cui hai parlato giustamente tu fino a un attimo fa. Cioè, ripenso che le politiche delineano quello che è il pensiero di chi ci governa riguardo le droghe. L'unico approccio è la repressione. Il governo, le politiche precedenti erano queste, erano l'approccio repressivo, è tutto uguale, è tutto droga, se bevemo, mi sembra che questo. Poi, se non sbaglio, poi l'operazione Scuole Sicure di settembre di quest'anno, sempre di questo governo, con iniziativa del Ministero dell'Interno, fondamentalmente cosa hanno fatto? Hanno fatto capire già ai 14 anni che aria tira, ossia controlli con cani antidroga dentro le scuole. Tra l'altro, se stai, presumo che starai seguendo, no, i vari articoli che compaiono tutti i giorni, al massimo avranno sequestrato 2 grammi a qualche ragazzino, mettendo minorenni anche in condizioni pure di disagio e creandogli dei problemi. Però questo stanno facendo, mi sembra che questo è quello che vuol fare questo governo, in continuità con i precedenti riguardo il tema delle sostanze stupefacenti, punto.
Sì, non è una politica repressiva seria, è una politica repressiva che lavora evidentemente non con questi sistemi, ma neanche, come dire, se io fossi un uomo di destra sarei indignato su questo atteggiamento educativo, no? Cioè, se io volessi davvero scegliere un'opzione educativa molto repressiva, io vorrei vedere i carabinieri, la polizia di Stato, la finanza, tutti i giorni davanti alle scuole. Questo ha un senso, non mi piace, penso sia sbagliato, ma ha un senso di capire, un senso, sai che se vai a scuola c'è il carabiniere che lo impedisce. Ma se ti sono random ogni tanto, questo non è educativo. Questo insegna la furbizia, insegna l'escamotage, ti addestra a, come dire, al trucco, all'intrigo, sostanzialmente fa l'opposto di quello che dovrebbe fare. È questo che anche le persone più avvertite, più ragionanti, che amano un atteggiamento repressivo dovrebbero ragionare. Non è questo l'approccio, perché non, tu colpisci il mucchio, non è un'operazione costante. Il governo che ha scelto, ma una politica è quella fa, no, random, a secondo delle stagioni, a secondo del momento, a secondo delle esigenze. Tutto questo non è molto serio, davvero non è una cosa seria. Sarebbe serissimo, allora d'altro canto qualsiasi governo parla sempre di prevenzione, nessuno dirà mai, io per carità, importantissima la prevenzione, ma la prevenzione, come dire, di storia di tutto, cos'è? Non è una comunicazione semplicemente un'allerta rispetto ai rischi, non è questa la comunicazione giusta che si fa in prevenzione. Nessuno al mondo, soprattutto nessuno in Europa pensa questo. L'osservatorio di Lisbona parla appunto di prevenzione generale, selettiva, dedicata. Bisogna ragionare che cosa si vuole fare, non chiedere ai municipi, dice le scuole, come ha fatto la Raggi, per fortuna il mio municipio è il terzo, il municipio è il municipio è primo, si sono rifiutati, dimmi le scuole che devono andare i cani, sapete che ci sono scuole, insomma, la produzione ha concluso una ricerca di 2600 questionari su tutte le scuole della Roma 2, praticamente l'ASL Roma 2, quasi dal centro fino alla periferia, ho fatto un controllo con un campione delle scuole centrali. Non c'è differenza nel consumo tra le scuole centrali e le altre scuole. Casomai se c'è una differenza di classe, nelle scuole più periferiche, nelle scuole più deprivate, che sono da noi incredibilmente i professionali che dovrebbero essere al contrario delle scuole su cui dedicare maggiore attenzione, però su quelle scuole là c'è il bello di classe, queste persone consumano in maniera più estrema. E perché consumano più estrema? Perché mentre i ragazzi che vanno al centro, i ragazzi borghesi, mettiamola così, i ragazzi che hanno più disponibilità, hanno differenziazioni nel raggiungimento più piacere. Oggi vado in settimana bianca, domani vado in montagna, dopo domani vado al cinema, oggi mi faccio una canna, dopo domani. Questi hanno la periferia estrema, quelle regioni.
Onda rossa?
E le sostanze, punto. Quindi c'è un dato squisitamente di classe. I consumi più estremi si fanno nei contesti più degradati. Vogliamo parlarne? O vogliamo continuare a dire no, no alla droga? È molto facile, dopodiché ci ha fatto giusto con no alla droga.
Infatti. Guarda, noi ti ringraziamo della chiacchierata, è stata molto esaustiva, perché hai toccato e hai spiegato, hai dato degli elementi su cui ragionare, che sono, che condividiamo in grossa parte, su cui magari torneremo pure a ragionare, perché non è che si può continuare a parlare così di droga anche riferendosi a questo quartiere, quando si parla di questo quartiere con questa approssimazione, è come se fosse appunto tutto uguale, è come se cominciare anche a parlare delle politiche che mancano e dell'abbandono con cui vengono lasciati i quartieri, perché poi si parla soltanto di commercio e non si parla di servizi dentro un quartiere come San Lorenzo, che di cui ne è assolutamente privo. Però dai 6 del pomeriggio in poi, dai 9 di sera in poi, non puoi neanche andare a bere in giro, nonostante abitiamo una città piuttosto calda. però questo è, secondo la nostra sindaca, la prima iniziativa da fare riguardo questo quadrante di città, che poi è stato appunto ribadito ieri con il nuovo ordinamento comunale. Ti ringraziamo, grazie, a presto.
Ci vediamo, ci sentiamo, ciao.
Sì, ciao, grazie, ciao. Ciao.